Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Alvaro D'Amico, Elena Colson e Maria Serena Tullio. Segnate il numero verde 800 208 802 e poi gli sms 335 12 43 317. E quello che naturalmente oggi è all'ordine del giorno per questa trasmissione sono i dati dell'OCSE, che naturalmente ci bacchetta come al solito, perché se prendete la vostra busta paga vi accorgerete che il 46,9% del vostro stipendio va in tasse e il 54% va nelle vostre tasche. Per quale motivo è possibile questo? Beh, io lo chiedo questo pomeriggio a Luigi Angeletti, segretario della UIL. Salve Angeletti.
Buonasera.
E anche grazie a Luigi Casero, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Casero, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Senta Angeletti, come mai siamo finiti in questo groviglio, no? Tasse da ricchi, tasse ricche, direbbe qualcuno, e stipendi molto poveri, perché siamo nella 22esima posizione per quanto riguarda la classifica stilata dall'OCSE.
Ci siamo finiti da molti decenni, e soprattutto perché il nostro sistema fiscale prevede una diverso modalità tecnica di tassazione dei redditi. Per i lavoratori dipendenti e per i pensionati la tassazione è, come dire, preventiva, automatica. Prima si pagano le tasse, poi si percepisce la pensione e lo stipendio, cioè il sostituto di imposta. Questo ha sempre garantito lo Stato di una entrata derivante appunto dalle tasse sui salari. E il risultato è che in qualche modo c'è stata una forma di compensazione tra la evasione fiscale che si è realizzata negli altri redditi e la garanzia che invece, per quanto concerne i redditi del lavoratore dipendente, questa garanzia di entrare grazie a questo sistema. E ovviamente in uno Stato come il nostro, che ha sistematicamente sempre più bisogno di entrate, qualunque tentativo o qualunque richiesta di riduzione delle tasse sul lavoro dipendente è sempre stata frustrata.
Onorevole Casero, secondo lei per quale motivo siamo finiti in questo groviglio di situazioni che sono parallele, più tasse, tasse ricche, tasse che ci prendono il 46,9% dello stipendio, come dice l'OCSE, e stipendi molto bassi, molto poveri, direi così?
Beh, come diceva giustamente Angeletti, è una storia molto vecchia, cioè nasce dal fatto di comunque un paese che spesso ha scaricato una serie di problemi sociali sulla spesa pubblica, che sono stati anche risolti e che però hanno accumulato molto debito pubblico. In questo momento è sicuramente difficile ridurre la pressione fiscale a fronte di una necessità di ripianare una parte del debito, mantenere i conti in equilibrio, cosa che nel passato era meno importante perché non c'era l'euro, non partecipavano all'Europa, non era un sistema così globalizzato. E quindi le tasse sono sempre state elevate, bisogna in realtà diminuirle, anche perché se non si diminuiscono ci sono problemi sia per i lavoratori che per il sistema complessivo, che diventa meno poco competitivo a livello mondiale, nello stesso tempo garantendo i conti complessivi. Quindi noi dobbiamo fare tre battaglie. La prima è quella sulla lotta all'evasione, cioè cercare di ridurre è un'evasione che è molto alta, ancora troppo alta, stiamo facendola, però è la prima vera risposta. La seconda, cercare di ridurre la tassazione sul lavoro, che è elevata, e che essendo cambiato, diciamo, il quadro sociale e politico, è possibile anche di un po' per trasferire una parte sulle imposte indirette. Questo sicuramente è una strada che può essere percorsa, si sta cercando di lavorare e questo dovrebbe essere fatta. La cosa relativa agli stipendi, gli stipendi italiani sono sempre stati più bassi di alcuni stipendi europei di paesi nostri competitor, l'Italia era un livello un po' più basso di questi paesi come diciamo, ricchezza complessiva, intervenendo sulla tassa sul lavoro si può anche chiaramente quel punto si alzano.
Però Casero, c'è questo, no? C'è uno 0,4% in più per quanto riguarda l'aspetto dell'aumento delle tasse 2009-2010.
Guardi, non, le tasse non sono aumentate, è aumentato il gettito dovuto a un ritorno positivo della lotta all'evasione, cioè le percentuali di tassazione sono rimaste le stesse, è aumentato l'introito complessivo derivante dalle tasse incassate, ma non avendo cambiato le percentuali, le tasse sul singolo non sono aumentate, è aumentato quanto lo Stato introita di più, e questo è dovuto al fatto che noi siamo passati come introito del riscosso, cioè quanto lo Stato prende sulla lotta all'evasione negli ultimi tre anni da 6, la cifra è arrivata quasi a 12 miliardi, quindi è aumentata quasi del 100%.
Casero, quindi le tasse non si possono abbassare in questa situazione economica, dice lei, no? È impensabile
abbassarle. Allora, si devono abbassare nel senso su alcuni settori specifici, devono essere rimodulati e devono essere abbassate. Se lei vede il dato complessivo, poi viene questo dato per cui sembra che aumenti la pressione fiscale. Noi dobbiamo tenere questo livello di entrate come? Innanzitutto, dicevo, recuperando molto dell'evasione. In Italia c'è tantissimo, sono oltre 100 miliardi evasi, e su quello bisogna assolutamente far sì che, se questi soldi entrano, si può abbassare la percentuale di tasse sul singolo. Il secondo, rimodulando un po' la tassazione, è troppo alta sul costo del lavoro. È possibile trasferire una parte di questa tassazione su per esempio l'imposizione indiretta che in questo momento può assorbire un po' una diminuzione che può essere fatta su, diciamo, lavoro e imprese, cioè sulla parte che produce ricchezza e sviluppo.
Angeletti, su questo?
Sono abbastanza d'accordo, sia per quanto riguarda la necessità della lotta all'evasione come uno strumento per trovare i soldi e le risorse per ridurre le tasse, e sia anche sul fatto che forse è più utile spostare il peso fiscale dalle cosiddette cose, cioè poi in fondo beni, piuttosto che far pagare, riducendo le tasse sui redditi da lavoro, perché questo aiuta l'economia del paese, rende più semplice e più competitivo assumere le persone, fa aumentare i salari delle persone in proporzione a quanto lavorano, quindi aiuta l'economia, oltre ad essere, secondo me, molto più corretto dal punto di vista della gestione della società. Certamente il primo problema sarà, oltre quello di trovare le risorse, evitare quello che io già immagino, che appena si parla di possibilità di ridurre le tasse, tutti vogliono ridurre le tasse per qualche motivo, no? Invece bisogna, su questo bisogna essere chiari.
Senta,
ridurre le tasse sul lavoro.
Però Angeletti,
quelle statistiche non miglioreranno mai.
Le campagne elettorali sono state fatte su questo: abbasseremo le tasse, eccetera. Però poi vediamo che i conti non possono essere fatti da questo punto di vista, se no, come ha detto Casero, no? Bisogna trovare il modo di mantenere questo gettito, però cercando in qualche modo di sopperire all'evasione fiscale, per esempio.
Esattamente. E l'unica cosa che bisognerebbe fare, che mi permetto di suggerire, è ridurre, ma non a chiacchiere, ridurre quegli sprechi nella spesa pubblica che non ci possiamo più permettere. Lo abbiamo sempre detto, non si fa mai perché è una cosa dolorosa. Ridurre la spesa pubblica significa andare a colpire qualcuno, è chiaro? Non è che è gratis. Dal punto di vista politico, e ovviamente finora si è accuratamente evitato di farlo. Ma
ecco, Casero, diamo la replica a Casero un attimo.
Io
Angeletti,
penso che per esempio bisogna ridurre sul serio il costo del funzionamento della politica, abolendo per esempio le province.
Ecco, sentiamo Casero su questo: abolire le province, ridurre lo Stato, il costo dello Stato. Casero,
sì, come diceva Angeletti, è una teoria giusta, poi non è facilissimo applicarla, perché poi si applicano, si scontra con una serie di interessi spesso molto diffusi. Ad esempio quella delle province può essere una soluzione, non dà un grandissimo risparmio, nel senso che poi il problema è che il costo complessivo delle province è legato sia a, diciamo, quello che viene definito costo della politica, che praticamente sono le persone che non lavorano proprio per alcuni servizi della provincia, perché invece tutta una serie di personale legato alla provincia e di spese legate a questo personale rimarrebbero, e questi sarebbero trasferiti alla regione e ai comuni. Quindi i costi non sono, i ricavi non sono così elevati come potrebbero dirsi i numeri complessivi. Potrebbero essere però dei messaggi, io penso che questo deve essere fatto, cioè nel senso che devono essere dati comunque dei messaggi di riduzione di alcuni componenti della spesa pubblica e chiave della spesa pubblica, che dimostrano che veramente c'è una volontà comune di andare a tagliare la spesa pubblica complessiva, come alcuni sprechi che ci sono ancora, che possono essere effettivamente migliorati e ridotti, su cui dicevo bisogna veramente intervenire, sapendo che è una situazione complessa, perché dobbiamo ricordarci che noi stiamo vivendo e stiamo affrontando una delle crisi economiche più dure del dopoguerra, per cui comunque la spesa pubblica serve anche per risolvere tutta una serie di problemi sociali che nascono dalla crisi economica.
Senta Cassero, il Fondo Monetario Internazionale ci ha detto: bravi, per quanto riguarda i conti dovete avere il deficit inferiore nel 2014 al 3%, e non solo, ha detto dovete cercare in qualche modo di togliere il divario nord-sud. Ma è storico questo divario, Cassero, come si può ridurre in tempi così brevi, voglio dire?
È difficile il 2014, perché l'importante è che bisogna iniziare a affrontare un divario che nasce da 200 anni di storia di questo paese. Io ritengo che sia necessario proseguire nella linea di rigore, perché sicuramente ci mette in una posizione di forza in questo momento nei confronti degli altri paesi europei. Integrare molto a livello europeo alcune politiche, alcune spese, cioè il passaggio dell'Europa deve essere forzato. Cioè, in questo momento molti paesi europei stanno diventando molto euroscettici. Sicuramente l'Europa o si spacca o deve fare alcuni passaggi avanti, e quindi vuol dire adeguarsi ad alcune, tutti noi, anche altri paesi europei, ad alcune scelte di politica economica comune. Sul divario nord-sud io ritengo che sia necessario utilizzare al sud alcune norme, tipo la fiscalità di vantaggio, che in questo momento ci vengono frenate a livello europeo e che invece devono diventare necessarie. Cioè l'Europa, il nostro sud è come molto più grande di alcuni stati dell'Europa che hanno delle agevolazioni fiscali, fiscalità di vantaggio molto forti. Ecco, su questo l'Europa deve a un certo punto ripensare il modello di sviluppo e cercare di far crescere le aree più arretrate. Questa è una partita che dobbiamo fare in Europa e penso che la faremo, andremo avanti a farla.
Angeletti, senta, mi viene una domanda spontanea, no? Ma se questa pressione fiscale è così elevata e lo Stato ovviamente fa comodo in questo frangente, ma non c'è occupazione per quanto riguarda i giovani, queste tasse chi rischia di pagarle? E dall'altra parte c'è anche un aspetto, diciamo così, dell'evasione molto forte, no? Quindi sono sempre i soliti noti che pagano alla fine.
Certo, infatti sarebbe strano che un sindacato contro tutta una secolare tradizione dica bisogna ridurre le tasse, ma il vero motivo è esattamente questo qua, perché il nostro sistema fiscale così com'è induce implacabilmente a far sì che le tasse sono elevate, perché la base delle persone che le paga si restringe sempre di più e quindi è, non, come dire, a differenza di ciò che abbiamo fatto per decenni, la vera politica a favore del lavoro è quella di ridurre le tasse sul lavoro.
Chiaro, Angeletti, ma lei che voto darebbe al governo per quanto riguarda l'occupazione, lo sviluppo dell'occupazione?
E allora, per la politica che è stata fatta sulla sul fronteggiare la crisi, gli ammortizzatori sociali, secondo me, più che la sufficienza. Abbiamo fatto meglio di altri paesi. Per quanto riguarda invece la politica di crescita, che può sicuramente essere decisiva per creare nuova occupazione, insufficienti. Non hanno fatto abbastanza. Capisco che è difficile, ma si poteva avere un po' più di determinazione.
Di coraggio, Luigi Cassero, su questo una replica.
Dicevo, nel momento complesso, ricordiamoci cosa abbiamo passato, la situazione complessiva, l'obiettivo prioritario per noi è stato cercare di salvaguardare l'occupazione esistente e il quadro sociale, cioè era veramente una situazione difficile, complessa e adesso vista a posteriori è un po' passata, però i momenti vissuti sono dei momenti veramente difficili, sono state scelte complicate. Io ritengo che avendo sempre la necessità di poi mantenere i conti del paese in ordine, perché sennò rischiavano di finire in situazioni tipo Grecia, Portogallo, ma anche Spagna, così, sia stata la scelta migliore, una scelta difficile, sicuramente una scelta che può dare consenso se visto in modo ragionato, poco entusiasmo, però in questa situazione sia stata la scelta migliore e la scelta vincente. E alla fine i complimenti, ricordiamoci cosa dicevano, cosa succedeva alle visite OCSE, le visite del Fondo Monetario Internazionale, che è stato quella l'altro giorno, negli ultimi 10 anni erano sempre delle critiche pesantissime alla gestione della spesa pubblica, e il nostro paese era messo come un paese a rischio. Il fatto di essere uscita da questa fase, non essere più un paese a rischio, ci sembra sicuramente un dato positivo.
Casero, ultima domanda per lei, perché poi parleremo anche di famiglia e fisco. Cosa ne pensa di Draghi alla BCE?
È sicuramente una cosa molto positiva per il nostro paese, poi è una persona capace, ha dato sempre, dai tempi in cui faceva il direttore generale del Tesoro alla Banca d'Italia, delle grandi prove di capacità sia tecniche che come uomo politico di gestione complessiva per il paese, sicuramente un successo.
Grazie all'onorevole Luigi Casero, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, grazie molto onorevole, grazie per essere stato con noi, grazie.
Grazie.
Angeletti, Draghi alla BCE potrebbe risolvere qualche cosa per i nostri rapporti con l'Europa, secondo lei?
Draghi dovrà necessariamente fare la politica economica, anzi la politica monetaria che verrà decisa dall'insieme degli altri governatori, quindi non ci dobbiamo aspettare, non viene nominato un commissario. È la politica monetaria attuale che non funziona. E temo che continuerà su questa. La Banca Centrale Europea si preoccupa dell'inflazione, la Banca Centrale Americana, la Fed, si preoccupa della occupazione. È una prospettiva molto diversa e questo ha ovvie conseguenze anche sulle politiche economiche che poi in realtà si fanno nei vari stati. Per il sistema così com'è, neanche Draghi sarà in grado, temo, di modificare questa tendenza se non verrà sostenuta dalla volontà dei governi europei.
Va bene, grazie a Luigi Angeletti, segretario generale UIL, grazie Angeletti per essere stato con noi. Grazie molte Angeletti. Professor Alberto Quadrocursi, economista, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Senta, che idea si è fatta di questi dati dell'OCSE? Tasse ricche e stipendi poveri, in sintesi.
Sì, se si vuole usare una sintesi iconografica e di grande efficacia mediatica si può dire anche così, e tuttavia dobbiamo tenere conto che il nostro paese è entrato nella crisi con dei conti pubblici certamente peggiori di quelli di quasi tutti gli altri paesi di Eurolandia e sta uscendo dalla crisi nella misura in cui si possa dire che stiamo uscendo dalla crisi in situazione molto meglio di tanti altri paesi di Eurolandia. Vorrei anche usare una rappresentazione iconografica. Noi siamo entrati nella crisi come la I dei famosi PIGS, i quattro paesi deboli d'Europa, Italia, Grecia e Spagna, e usciamo dalla crisi in cui la I di questi PIGS è diventata l'Irlanda ed è uscita l'Italia. E questa non è cosa da poco, perché dato il nostro debito pubblico noi potevamo veramente precipitare in un baratro e questo non è accaduto. Dunque ci sono anche delle luci in questa vicenda.
E quello che mi preoccupa per questi dati OCSE è la famiglia sempre più bistrattata. Francesco Belletti, presidente Forum Associazioni Familiari, è al telefono con noi. Belletti, buon pomeriggio anche a lei.
Buongiorno a voi.
Senta, la famiglia è sempre bistrattata anche in questo caso, ha visto l'OCSE, no?
Ma sì, i dati dell'OCSE confermano una situazione abbastanza permanente, poi il nostro paese non ci fa mai una bella figura se confrontata con i paesi più sviluppati, perché gli altri paesi hanno capito che investire sulla famiglia significa investire sullo sviluppo e invece noi consideriamo ancora la famiglia come un luogo assistenziale, quindi solo costi e non investimenti.
Il 37,2% dice l'OCSE per quanto riguarda un lavoratore sposato e con due figli è il peso fiscale. Mi pare un po' eccessivo, no, Belletti?
Ma sì, poi altre nazioni, Francia, Germania, Belgio, con vari sistemi sono riusciti a sostenere le famiglie con figli proprio attraverso la leva fiscale, ed è quello che stiamo chiedendo noi come forum oggi nel nostro paese. Ci sembra una questione urgente, bisogna far sì che il fisco non porti via risorse che servono per tenere, per educare i figli, le nuove generazioni. Poi il nostro paese si presenta sempre fanalino di coda sulla natalità: meno bambini, meno generazioni nuove, meno sviluppo, meno novità, meno futuro, insomma. Ecco, dobbiamo investire sul futuro.
Curzio, non le sembra una sorta di contraddizione quella che un paese vecchio non cerchi in qualche modo di aiutare le famiglie che fanno figli? Mi pare una contraddizione proprio in termini, anche dal punto di vista economico, una sciagura, un passo falso.
Ma guardi, questa questione è stata posta in Italia molti anni fa, già negli anni '80, quando taluni studiosi assai sensibili, tra i quali per esempio Giorgio Fuà, segnalavano che la demografia fiacca italiana sarebbe stata con gli anni a venire un vero e proprio problema per la crescita del nostro paese. Purtroppo già dagli anni '80 le politiche a sostegno della famiglia non sono state incisive, e tutti sappiamo che le politiche per la famiglia non esplicano i propri effetti dall'oggi al domani, ma esplicano i propri effetti sul medio termine. Detto questo, io credo che dal punto di vista fiscale bisogna tenere presente due aspetti. Da un lato, certamente l'introduzione del quoziente familiare sarebbe molto utile, e credo che prima o dopo ci si arriverà in misura significativa. Da un altro lato, a mio avviso, bisogna offrire alle famiglie anche tutti quei supporti per l'allevamento, per l'educazione, ma penso soprattutto per i primi anni post nascita, di cui le famiglie stesse hanno bisogno nella misura in cui anche la madre lavora. E questo è, ahimè, oggi no, perché c'è molta disoccupazione, ma dico, nel caso di fisiologia di un sistema economico è diffuso il lavoro anche della madre, e se non ci sono dei punti di appoggio adeguati per tenere la prole durante le ore lavorative della madre, è chiaro che la situazione è complessa, non basta il quoziente familiare. Quindi da un lato ci vogliono delle politiche fiscali attive, tipo il quoziente familiare, da un altro lato bisogna mettere a disposizione delle famiglie e della prole quei servizi che sono adeguati per curare la prole stessa nei momenti in cui la madre è in attività lavorativa.
Belletti, però come si prendono questi soldi per il quoziente familiare, come ha detto Alberto Quadrocurzio? Perché la coperta è corta, le tasse non si possono ridurre, no? Ha sentito anche il sottosegretario agli affari economici, ha detto questo in sostanza: beh, non possiamo togliere le tasse perché quello è il gettito che ci serve, possiamo solamente recuperare un po' di credito dall'evasione e magari aumentare un po' la base di chi paga le tasse, quindi cercando di favorire l'occupazione. E questi soldi?
Ma dunque, certamente bisogna dare atto che la politica del rigore è una politica fondamentale, anche la diminuzione del debito, perché noi abbiamo un 30.000 euro a testa di debito che carichiamo sul nostro figlio appena nasce, e quindi abbiamo speso troppo nelle generazioni precedenti scaricando i debiti sulle generazioni future, quindi danno su danno, perché oggi mancano i soldi per fare le politiche. Probabilmente è possibile riorientare la spesa sociale, è possibile anche spendere meno su altre linee di spesa della pubblica amministrazione, gli sprechi. Forse alcune linee di finanziamento, per esempio sulle rendite finanziarie, andrebbero ripensate. Noi crediamo che ci manca un punto di PIL sulle famiglie per rilanciare il paese, e quindi stiamo parlando di 15-17 miliardi. Ci rendiamo conto che è una sfida molto grande, credo che anche sia un orizzonte di medio periodo, come diceva anche il professor Curzio, cioè tra 5, 7, 10 anni, però se non vediamo la famiglia come una risorsa del paese, questo paese implode e non riuscirà a rilanciarsi.
Curzio, senta, lei ci crede al governo che dice le tasse non si possono abbassare perché insomma il gettito è quello, no? E non si può fare nulla dal punto di vista di riduzione delle tasse?
Ma guardi, oggi come oggi è difficile discordare da tale punto di vista o da tale affermazione. Bisogna anche rilevare, come avevo detto all'inizio di trasmissione, che siamo riusciti a passare indenni, almeno dal punto di vista dei conti pubblici, da una crisi che avrebbe potuto travolgerci. Detto questo, segnalerei anche due aspetti. Uno, che il recupero dell'evasione sta procedendo. Per esempio, sono stati individuati circa 2 milioni di immobili non censiti che ormai si avviano a tassazione. Questa non è una piccola cosa. In secondo luogo, ritengo che anche nei più recenti provvedimenti incominci a delinearsi, intendo dire quelli del decreto della settimana scorsa, incominci a delinearsi una fisionomia di riforma fiscale alla quale il ministro Tremonti si è ripetutamente impegnato, e io credo che nel contesto di questa riforma fiscale si possano trovare degli spazi di riallocazione del gravame fiscale medesimo attraverso anche una ipotesi di tassazione diversa dei capitali rispetto ai redditi da lavoro, però ritengo che tutto ciò vada fatto nel contesto di una riforma fiscale e non con operazioni singole, perché altrimenti si rischia non di tirare la coperta da una parte e dall'altra, ma di strappare la coperta.
Senta Curzio, però quello che fa imbestialire gli italiani è questo: io ti do 100 euro per le tasse, però di servizi non ne vedo neanche l'ombra, perché quei soldi vengono presi per risanare poi i bilanci delle varie strutture dello Stato, del vario gravame che c'è appunto sugli italiani da questo punto di vista, no?
Ma,
quindi non bisognerebbe, sì, Alberto Quadro Curzio, cercare in qualche modo di collegare i soldi che vengono dati dagli italiani a dei servizi concreti che si vedono poi?
Guardi, io sotto questo profilo ritengo, diversamente da altri, pur rispettabili nelle loro opinioni, che il passaggio al quale ci stiamo avviando del federalismo fiscale sia molto importante, perché è ben noto, prendendo per esempio il capitolo sanità, che è uno dei punti più delicati della spesa pubblica, è ben noto che ci sono delle regioni in sostanziale pareggio che forniscono dei servizi molto buoni, tant'è che hanno degli immigrati per le cure sanitarie, non degli emigrati, ma degli immigrati per le cure sanitarie da altre regioni, e ci sono delle regioni che non riescono assolutamente a mettere in ordine i conti della sanità e tuttavia non forniscono servizi migliori delle regioni in pareggio. Una serie di dispositivi che sono nei decreti attuativi del federalismo fiscale io ritengo che metteranno fine a tutto ciò, e questo sarebbe davvero un passo avanti importante per avere migliori risorse, nel senso di migliori servizi a pari risorse, e nello stesso tempo dare ai cittadini una maggiore possibilità di controllo sui flussi di spesa in termini di servizi erogati e ricevuti.
Belletti, 30 secondi per rispondere ad Alberto Quadro Curzio su questo. Crede nel federalismo come possibilità di riscatto per la famiglia?
Ma io credo di sì, perché le famiglie vivono nelle comunità locali, con i comuni è più facile dialogare, in molti casi abbiamo già buone esperienze di collaborazione. Condivido anche l'idea che il federalismo fiscale potrebbe essere fatto in modo molto virtuoso, responsabilizzando tutti sui costi, e credo che però almeno a livello nazionale una riforma fiscale che garantisca pari trattamento per tutti i bambini in tutta Italia ci sia ancora necessaria. Quindi federalismo fiscale sì, responsabilità delle regioni, dei comuni, ma anche una decisa scelta a livello nazionale. Questo governo in questi mesi è chiamato a una scelta coraggiosa, scegliere la famiglia come uno dei motori del paese.
Grazie ai miei ospiti, Francesco Belletti, presidente Forum delle Associazioni Familiari, grazie a Belletti.
Grazie a voi.
E grazie al professor Alberto Quadro Curzio, economista. Grazie molte, professore. E vi ricordo il numero verde 800-208-802, poi gli sms 335 12 43 317.